Ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti e da Paolo Riva. In questo nuovo spazio di Mille Voci parliamo di un tema che ricorre spesso, parliamo di biodiversità in ambito urbano, perché vogliamo presentarvi un esperimento, ma non è un esperimento, un progetto che è stato portato avanti, che stanno portando avanti a Stabio, il municipio di Stabio, che ha dato in gestione un appezzamento di terreno per creare il giardino biodiverso, che vuole proprio appunto essere un esempio di biodiversità in ambito urbano. A inizio giugno, in questo giardino, che ospita anche un orto, sono state mostrate le sculture in ferro dell'artista di Besazio Elena Bisignani. E questo mi ha incuriosito, ho voluto capire meglio come viene gestito questo giardino biodiverso e lo faremo appunto con il giardiniere che l'ha creato e con il giardiniere che è responsabile di questo giardino biodiverso, usato anche per scopi didattici, per attività pedagogiche con le scuole. E lo facciamo subito, magari anche voi dove vivete avete degli esempi di biodiversità urbana. Paolo Riva è un po' scettico.
No, non sono scettico, no, sto pensando, io non lo definirei, io vivo in un posto molto verde, ma adesso non so se lo definirei un esempio di biodiversità urbana in questo senso.
Ne parliamo dopo Mori Cante, Yeke 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi, è sempre quello. Esempio concreto, pratico di biodiversità urbana è il giardino biodiverso del comune di Stabio. Con noi Stefano Modini, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che è giardiniere e che ha ideato e cura questo giardino biodiverso del comune di Stabio. Ce lo presenta?
Sì, allora, questo progetto è iniziato nel 2019 ed è in continua evoluzione, diciamo, continuo sviluppo. Ad oggi, comunque, dopo 4 anni, è un esempio di biodiversità urbana certificato da ProNatura e dalla Fondazione Natura Economia per la sua gestione naturalistica, diciamo. E si tratta di un appezzamento di terreno di circa 1300 metri quadri, dove viene gestito in maniera totalmente rispettosa della natura, cioè vengono fatti 2 sfalci l'anno. In questo periodo, fra l'altro, sono impegnato nello sfalcio che viene fatto con la falce fienaia, proprio per rispettare anche i ritmi della natura. In questo senso gli insetti che sono presenti su questi spazi hanno la possibilità di migrare da uno spazio all'altro, quindi a mano che si sfalcia si spostano dove ancora l'erba è alta, poi quando si arriva a sfalciare di lì intanto è cresciuto dall'altra parte, quindi possono rimanere all'interno di questo spazio tranquillamente, dove hanno le loro aree di rifugio, di riproduzione, dove trovano cibo, eccetera. E la biodiversità urbana è una cosa, diciamo, secondo me di estrema importanza, no? Il concetto di biodiversità andiamo proprio esprimere quella che è la variabilità esistente fra gli organismi viventi nei vari ecosistemi e tra gli ecosistemi stessi. Insomma, in poche parole è l'insieme di piante, animali, funghi, batteri, virus e altri microrganismi che popolano il pianeta e che sono tutti interconnessi tra loro, no? Dai quali noi esseri umani poi, tra l'altro, siamo completamente dipendenti, eh? E è importantissimo anche il suolo, che è ricchissimo di biodiversità, è in grado di catturare la CO2 nell'atmosfera ed è una fonte di vita importantissima, no? Eppure non viene spesso considerato, viene consumato, maltrattato da alcune forme di agricoltura. Qui invece si cerca veramente di rispettare quella che è la natura stessa, insomma. C'è una siepe mista fatta di arbusti spinosi, arbusti da bacca, dove alcuni uccelli appunto possono trovare spazio per nidificare e hanno anche lì fonte di cibo. Poi ci sono varie piantumazioni che sono state fatte appunto nel corso di questi 4 anni, fino ad arrivare anche a piante d'alto fusto. È tutto in via di sviluppo, chiaramente, perché sono pochissimi anni che è stato instaurato, però comunque le cose stanno andando avanti abbastanza bene, insomma. C'è anche un orto all'interno, un piccolo orto di circa 40 metri quadri che è condotto con il metodo dell'orticoltura naturale, chiamiamola così, e si tratta praticamente di avere una pacciamatura con uno strato di fieno di un'altezza di circa 20 centimetri che viene mantenuto tutto l'anno, e questo mi permette di non usare acqua, quindi non irrigare durante l'estate. E il fieno viene fatto qua e rimane
poi sul posto.
Rimane sul posto, quindi niente esce, niente entra. C'è un piccolo frutteto di meli a basso fusto. Insomma, si è cercato di portare, diciamo, una grande variabilità di piante all'interno, e la gestione permette appunto che gli insetti possano trovare anche le loro aree di rifugio e rimanervi. Insomma, adesso io sento un rumore dei grilli, sono qui che sto sfalciando e la mia colonna sonora di sottofondo sono grilli, cicale, varie cavallette.
Interessante anche sfalciare
di api selvatiche.
Sfalciare a mano come facevano i nostri nonni, Paolo.
Allora, sì, il giardino naturalmente ha degli aspetti che riprenderemo dopo, però a me è incuriosito, inizio notizia, il progetto nasce nel 2019, dunque in pandemia, e si è riusciti a portare avanti un progetto
appena prima
della pandemia, realtà. Addirittura, ecco, per cui le chiedo, invece di chiederle poi, dopo torniamo sul giardino, ma il rapporto con le autorità, cioè l'istituzione che decide di fare di portare avanti questo progetto, come sono andati i contatti, qual è la sensibilità che lei ha visto per poi riuscire a rendere reale, visto che oggi ne stiamo parlando, questo orto, questo giardino biodiverso.
Ma c'è stato quasi da subito la disponibilità ad affrontare questo tipo di progetto, che, come dicevo, è nato poco alla volta, nel senso che all'inizio forse c'era un po' di scetticismo, diciamo, perché comunque si trattava di tenere, anche da parte della popolazione, devo dire, perché si trattava di tenere questo piazzamento di terreno pressoché incolto, quindi anche la gestione dell'erba che rimane per la maggior parte dell'anno alta, tranne certi percorsi che ci sono all'interno, proprio per un po' come un labirinto che permette di percorrerlo, e veniva vista anche un po' come un'incuria, ma in realtà è una cosa molto, molto mirata. No, il municipio, devo dire che ringrazio, ci ha sostenuto molto, anche perché comunque non ultimo si fanno attività di didattica con le scuole, dall'inizio già con le scuole medie fino adesso, e da settembre di quest'anno anche con le scuole dell'infanzia, che sono due, e con la scuola elementare. Riusciamo a fare delle attività, dei laboratori con loro, e quindi questo, diciamo, che è senz'altro una cosa che insomma va un po' a favore un po' anche della comunità, se vogliamo, per cui ecco, non ci sono state opposizioni da parte di nessuno in questo senso.
Stefano Modini, dopo entriamo più nel dettaglio e anche voglio chiederle cosa sta fiorendo, come appare in questo momento dell'anno il giardino biodiverso. Lei ha detto le persone pensavano che fosse un'area non curata, lasciata diciamo così allo stato brado, diciamo, in un certo senso. La biodiversità è anche allora una cultura, un'educazione anche visiva, ci stiamo abituando sempre più a vedere delle...
Così.
Ecco, si manifesta così, un po' incolta, un po' selvaggia.
Assolutamente, un lasciar fare alla natura, dobbiamo abituarci a vedere questi spazi che io trovo bellissimi, tra l'altro, però è un po' un'educazione visiva, cioè un approccio che va dato poco alla volta. Tra l'altro è un esempio che può essere portato anche nel proprio giardino su ampia e su piccola scala. Si può comunque fare fare anche a casa in un certo modo, anzi assolutamente la biodiversità si può portare tranquillamente anche su un balcone di casa.
Dopo ci dà qualche consiglio, qualche dritta su questo punto. Ora ascoltiamo Cesare Cremonini, che guarda caso in scaletta avevamo la canzone intitolata Maggese. Maggese era questa area di terreno che veniva non coltivata affinché il suolo potesse tornare fertile, e dunque un po' si sposa col tema della biodiversità di oggi. E noi torniamo a parlare con Stefano Modini, giardiniere, ha ideato e cura il giardino biodiverso del comune di Stabio, un appezzamento di 1300 metri quadri messi a disposizione del comune proprio per educare alla biodiversità, un esempio di biodiversità urbana concreto e pratico. C'è anche un orto di circa 50 metri quadri. Allora, volevamo sapere cosa sta fiorendo, cosa sta maturando in questo momento dell'anno.
Ecco. Sì, allora io sono qui, prima adesso sto facendo un giro. Allora, sta fiorendo la carota selvatica, sta fiorendo il fior dell'isostoppione già da tempo, la veccia, il ginestrino, ma tantissime achillea millefoglia e poi quant'altro vediamo.
C'è un po',
dipende, nell'arco dell'anno c'è un susseguirsi comunque di fioritura. Nell'orto adesso iniziano le prime zucchine, i pomodori sono praticamente da legare ogni due giorni, quindi vuol dire che hanno già preso una bella spinta. E niente, le patate che saranno pronte ci vorrà ancora circa un mese, però adesso soprattutto zucchine, fagioli che stanno arrampicando, le zucche che corrono a terra.
E cosa ne fate del raccolto, Stefano Modini?
Allora, durante l'anno scolastico lo utilizzano anche la cucina delle scuole medie. No, la cucina delle scuole, la scuola dell'infanzia e il laboratorio di cucina delle scuole medie. Durante il resto dell'anno dobbiamo ancora capire come poter eventualmente anche distribuire questi ortaggi.
Alla popolazione,
quando
sì.
Sono più ma allora è poco, il fatto che non c'è tantissimo, non è che si possono fare delle cassette da mettere fuori, distribuire. Bisogna trovare comunque un sistema, sarebbe interessante, diciamo, magari anche avere una collaborazione da parte di qualcuno della popolazione per poterlo magari seguire, dare una mano e poi trovare magari anche il sistema di coinvolgere, no? In maniera tale che poi parte del raccolto possa essere anche destinato a chi si impegna nella coltivazione. Anche sarebbe interessante anche approcciare qualcuno allo sfalcio con la falce fienaia. Ecco,
bisogna avere un po' di abilità, però Stefano Modini.
Ci vuole pratica, però secondo me c'è qualcuno che lo sa fare senz'altro, e quindi sarebbe interessante poter fare magari una giornata qua con qualcuno che ha la falce a casa e vuole magari rispolverarla, e qui c'è da fare cenezzo.
Magari con dei parastinchi.
Per evitare
all'inizio con dei parastinchi, scarpe chiuse, esatto. Parastinchi. Lei ha detto prima che l'orto sono 40 metri quadri.
Sì, circa.
40
circa.
Metri quadri, dunque, come ha ben detto, non è tanta roba, però una varietà. È vero che la varietà è un po' la vostra parola d'ordine, ma in 40 metri quadri ce ne fate stare di roba, anche se poi di ogni cosa, di ogni verdura c'è poco.
Sì, ce ne sta, nel senso che comunque si può fare anche di più volendo, perché con un sesto di impianto più ravvicinato fra le piante si può mettere anche più roba. C'è un po' il problema delle limacce, che sono ancora abbastanza, una quantità abbastanza
cosa
importante.
Sono le limacce?
Ogni tanto sparisce qualcosa, sono quelle lumache senza guscio, ogni tanto sparisce qualche piantina. Però allora qui non si fa niente, nel senso che comunque non si tratta assolutamente
non usate prodotti
metodi. non si usano prodotti, per cui l'idea è un po' quella che si stabilisca, diciamo, un certo equilibrio, per cui non diventino più un problema, perché comunque ci sono diverse aree di rifugio qua, anche fatte ad esempio con cumuli di sassi piuttosto che cataste di rami, che sono proprio, diciamo, aree di rifugio che potrebbero essere per lucertole, piccoli mammiferi, ricci, eccetera, quindi loro controllano un pochettino queste lumache, insomma. E quindi si spera che nel tempo si stabilisca un equilibrio tale per cui poi le cose vadano un po' da sole. Ma questo è il concetto di biodiversità, è un po' questo, no? Proprio che appunto riescano a sostenersi i vari elementi presenti senza l'apporto dell'uomo. Cioè noi dovremmo rimanere un pochettino in disparte e vedere che cosa succede. Fatto anche molto di osservazione, no? Cercare di capire cosa succede in natura e lasciar fare il più possibile, no?
Le limacce, dico adesso alla collega Visetti, sono quelle che in dialetto chiamiamo inerci.
Infatti, sai che stavo giustamente pensando che io sapevo il nome in dialetto e non il nome in italiano. Io li ho sempre chiamati inerci. Questo è interessantissimo. Ecco.
Allora, io invece avrei ancora una domanda per... Beh, in realtà ne ho più di una, ma per il nostro ospite... Al di là della bellezza, no, di questo esperimento, qual è la lezione che si può imparare da questo esperimento? Esiste una lezione più grande, no, che si può imparare per portare questo discorso anche in ambiti magari più grandi o in altri comuni addirittura?
Sì, ma insomma si sta facendo un po' in giro, devo dire la verità, questo discorso di biodiversità, che però è rimasto per tanto tempo, secondo me, come... solo una parola della quale appunto si sapeva poco poi in pratica. Questi esempi servono proprio per far capire concretamente che cosa consiste. La bellezza è proprio essere qui in questo posto e vedere appunto tutta questa variabilità di insetti che sono vivi e attivi, e dobbiamo capire che proprio noi siamo assolutamente dipendenti da loro, cioè noi siamo... assolutamente dipendenti, quindi dobbiamo cercare di portare avanti questo discorso in più spazi, ecco, avere più spazi di questo genere. E anche nel proprio giardino, come dicevo, non è che bisogna, se uno ha 100 metri di giardino non deve far crescere l'erba per 100 metri di giardino, si può magari sfalciare una piccola parte davanti a casa e poi lasciare una parte di incolto dove si possono fare dei percorsi all'interno. Solamente facendo dei percorsi all'interno del prato escono fuori delle piccole aiuole che sono molto gradevoli, e lì vedere un po' che cosa fiorisce, ma in sé anche le spighe trovo che siano molto interessanti, molto ornamentali.
Se non hai il cane.
Se non hai il cane
che diventa un nemico, le spighe sono uno dei nemici dei cani.
È vero, ma giardino e cane, insomma, sono due cose che è proprio d'accordo.
Ma allora il primo passo, se noi volessimo portare un po' di biodiversità nel nostro giardino, è proprio quello. Non è che dobbiamo andare a piantare chissà che cosa, ma lasciare magari una parte di prato senza lo sfalcio.
Questa è la cosa più semplice che possiamo fare. E per il resto bisogna partire proprio anche dalla piantumazione, cioè ci potrebbe evitare queste siepi di futigna o di tuia o di lauro ceraso e utilizzare arbusti autoctoni che abbiano delle caratteristiche ben precise, e lasciarle più che altro in forma libera in modo tale che possano andare a fiore, produrre delle bacche, quindi insomma sono piante autoctone nostre che possono essere il Viburnum opulus, il pallone di maggio, la lantana, Viburnum lantana, il corniolo, il ligustro, l'olivello spinoso, ginestra, biancospino, sambuco, insomma queste piante qua lasciate il più possibile in forma libera. Si interviene con la potatura, solamente con una potatura di rimonda, quindi togliere magari eventuali rami secchi o dopo la fioritura per contenerne un pochettino la dimensione, se non sono arbusti da bacca si possono togliere, però alla fine ecco, l'ideale è proprio lasciare la siepe in forma libera. E questo porta appunto, diventa una zona di rifugio per uccelli, ad esempio.
Allora, vado io?
Vai.
Allora, io, proprio perché ha affrontato il tema delle siepi, e siepi va a braccetto con regole. Allora, la mia domanda è: questa biodiversità, per esempio la questione delle siepi, che lei illustra così bene, quasi poeticamente, con le forme libere e quant'altro, vanno d'accordo con i regolamenti e tutte le costrizioni con cui viviamo oggi, soprattutto in ambito urbano o comunque densamente abitato?
Sì. Sì. No, allora bisogna tener conto delle distanze che bisogna mantenere dalla strada, che sia comunale o cantonale, sono distanze, sono diverse, e quindi bisogna magari non piantumare proprio sul confine, ma tener conto che se l'arbusto ha, diciamo, una dimensione, mi arriva a 4 metri, diciamo, come espansione massima, o 2 metri come espansione massima, devo tenerlo più all'interno in maniera tale che quando sia che non arrivi sulla strada, insomma. Oppure si possono fare anche delle macchie di arbusti, magari non proprio sul confine, ma un po' più spostate, fare dei raggruppamenti di 3-5 arbusti, in maniera tale che io faccio lì una macchia, che è un'area di rifugio. Sì, bisogna tenere in considerazione senz'altro le distanze, sia dalla strada che dal vicino. Quindi,
Stefano Modini,
sì, di base, sì.
Noi l'avevamo dato per scontato all'inizio che si parla di piante autoctone, no? Chiaramente sia nell'orto, sì, sia nel giardino, questo era sì, scontato. E invece, se non abbiamo un giardino, abbiamo solo a disposizione un balcone e in un vaso vogliamo piantare qualcosa per dare, appunto, anche noi il nostro contributo alla biodiversità in zone urbane, cosa possiamo piantare?
Ma allora, parto dal presupposto che io sul mio balcone ho addirittura un tiglio, ho un tiglio in vaso, non va a fiore, però fa una bella macchia verde. Però ecco, no, si possono mettere delle piante fiorite, che sono piante, bisogna orientarsi anche qua su piante, chiamiamole selvatiche, quindi non orticole coltivate, eccetera, quindi non il geranio piuttosto che altre piante del genere, ma si può mettere, non so, ad esempio la nepeta mentuccia comune, calaminta nepeta, che va in fioritura tutta estate fino all'autunno. Oppure, non so, anche la borragine, il borrago officinalis, sono piante che stanno benissimo in vaso, il fiordaliso, la valeriana rossa, il centranthus ruber, sono piante queste che ad esempio attirano farfalle, attirano insetti, api selvatiche. Dobbiamo tener conto che la maggior parte delle api non ha neanche il pungiglione, quindi non dobbiamo pensare che tutto quello che ci vola poi sul balcone ci possa far male, ma assolutamente. Poi normalmente, poi anche se arriva il bombo, tranquillamente va a impollinare i suoi fiori e se ne va, quindi sono mali bellissimi da vedere, che se non disturbati anche quelli che hanno il pungiglione non vengono senz'altro ad attaccarci. Per cui si può avere, ma anche se uno ha un balcone un po' più grande, alcuni degli arbusti che ho elencato prima si possono tranquillamente mettere in vaso. Non diventeranno molto grandi perché non fanno molta radice, però comunque sono gradevoli da vedere e funzionano anche in vaso, insomma.
Grazie Stefano Modini di queste sue considerazioni. L'invito è dunque di andare dai suoi colleghi giardinieri o dai vivaisti e chiedere, appunto, consiglio per queste piante, sì, autoctone, che possono dare un contributo alla biodiversità. Allora, buon lavoro nel suo giardino.
Grazie.
Biodiverso del comune di Stabio, che lei ha creato e che cura e che curerà tutta l'estate, fin quando poi a settembre torneranno le scolaresche, appunto, per un'educazione pratica alla biodiversità. Buon lavoro, grazie di essere stato a Mille
Grazie
Voci.
Grazie mille, grazie anche a voi.